profeta Geremia, dice il Signore: guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: voi avete disperso le mie pecore, le avete schiacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, cosicché non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà davvero re e sarà saggio, ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato, e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signore, nostra giustizia. È parola di Dio. Salmo responsoriale. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida verso il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di
nulla. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, ora in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli, infatti, è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di Lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo Spirito. Parola di Dio. Pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Infatti, erano molti quelli che andavano e venivano e non avevano nemmeno il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, Gesù vide una grande folla. Ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore. Io non saprei dare un giudizio sintetico sullo specifico di varie religioni che ci sono nel mondo, ma io credo che molte di queste religioni, non saprei dire quante e fare l'elenco preciso, hanno il loro centro nel suggerire il modo alle singole persone di vivere in questo mondo in maniera più armoniosa, cercando di vincere la sofferenza, la disarmonia, i conflitti, ma non c'è un progetto di salvezza universale. Da questo punto di vista la buona novella di Gesù si distingue. Vi ricordate, c'è una frase sintetica del Vangelo che la dice lunga su questo argomento. Nella logica delle religioni a cui alludevo prima si potrebbe dire: se vuoi salvarti, salvati da questo mondo, quindi vai via, ritirati, fai l'eremita, scappa da questa storia violenta per non infangarti. Il Vangelo dice il contrario, non ci invita a salvarsi da questo mondo, ma semmai a salvare questo mondo. Quindi l'invito non è tanto a fuggire, andarsene in un deserto per non sporcarsi. C'era quel detto di un mistico del Medioevo, mi pare, che diceva: che serve arrivare a Dio con le mani pulite se io le ho sempre tenute in tasca? Meglio bruciarsi, meglio infangarsi, ma perché ci si incarna nella storia di tutti i giorni. Avete sentito il Vangelo che abbiamo letto oggi? Gesù invita i suoi discepoli a riposarsi. Cercate un po' di solitudine, ma non perché per scappare da questo mondo, perché se no ti sporchi, ma per ripigliar fiato e tornare con energia rinnovata in questo mondo. L'esperienza della solitudine quindi è importante nell'orizzonte del Vangelo di Gesù, ma è una sosta. Gesù va nel deserto, ma per tornare nella strada. Non è Giovanni Battista. Giovanni Battista va nel deserto e ci resta. È un eroe che non vuole sporcarsi le mani in questo mondo violento e crudele. Quindi Gesù, invece, che ha vissuto profondamente la compagnia degli uomini e delle donne del suo tempo, ha sentito forte l'esigenza della solitudine, ma come dicevo prima, per poter ricaricare le batterie, per trovare se stesso e per trovare lo spirito del Padre che è dentro di lui. Invece poi, nella storia del cristianesimo, le cose hanno preso un'altra piega. La solitudine e la compagnia degli uomini hanno divorziato. Alcuni hanno scelto la solitudine come regola di vita, gli eremiti, i monaci, le monache di clausura, pensando così di servire il regno di Dio più fedelmente. Altri invece sono rimasti nel mondo accanto agli altri. Mi viene in mente San Bernardo di Chiaravalle, a me non è mai piaciuto come testimonianza Bernardo, l'hanno fatto santo, non ho mai capito se l'hanno fatto santo. Lui è sua la battuta che dice, non so se ve la ricordate, uccidere infidele è peccatum non est, ammazzare gli infedeli non è peccato, insomma. Non mi ha capito se l'hanno fatto santo nonostante che abbia detto così o perché ha detto così, il che sarebbe ancora più grave. E musulmani, gli infedeli erano i musulmani a quel tempo. Dio lo vuole. E si sgozzavano i figli dei musulmani. San Bernardo, che già a me mi sta pesante per questo atteggiamento che ha tenuto, è quello che dice, anche questa è una battuta rimasta famosa, o beata solitudo o sola beatitudo. Sino a beata solitudo ci si può anche arrivare, beata la solitudine. Tutti abbiamo bisogno di disintossicarci per motivi igienici. Ma lui dice beata solitudo, sola beatitudo. Beata solitudine, unica beatitudine. Quindi l'invito è a separarsi dal mondo. Il mistero dell'incarnazione dimenticato. Noi crediamo in figlio di Dio, nel Messia, che non ha fatto l'eremita. Come dicevo prima, è andato nel deserto, ma per tornare poi nelle vie dell'uomo con rinnovata energia. Per Gesù anche la compagnia è stata beatitudine. E il suo essere solo non sempre è stato beatitudine. Vi ricordate, viene in mente Gesù nell'orto di Getsemani, quando va in cerca ansiosamente di amici che gli fanno compagnia, che stanno con lui, e li trova addormentati. Vi ricordate? Ma che mi viene in mente? Sulla croce, lì si sente abbandonato anche da Dio. Quindi beata solitudo, insomma, si giustifica male con queste esperienze di Gesù. Oggi noi che non siamo monaci abbiamo bisogno, credo, di riscoprire l'importanza della solitudine. Come dicevo prima, per igiene mentale, ma anche per conoscere noi stessi e per incontrare lo Spirito di Dio che abita in noi. Ma la solitudine ha tante sfaccettature. Proviamo a analizzarle, proprio seguendo il filo della vita di Gesù. Più volte si parla della solitudine nella vita di Gesù. C'è, come dicevo prima, una solitudine non scelta, imposta, che viene vissuta male, come abbandono. E vi portavo prima questi due esempi, ma ce ne sono altri anche, di Gesù che si lamenta e i discepoli si addormentano e non gli fanno compagnia. Non avete saputo vegliare nemmeno un'ora con me. È quella del Calvario in cui sperimenta anche l'abbandono del Padre. Queste sono solitudini che a Gesù pesano enormemente. Io penso, chi va a Villaiole, noi vediamo la solitudine di tanti vecchi, alcuni addirittura abbandonati, altri non abbandonati, ma costretti dai figli o perché non c'erano più figli a stare in una di quelle strutture in cui la solo. Mi ricordo sempre una volta si fece un questionario con loro e si diceva quali sono i peccati secondo il Vangelo che ti sembra di fare più spesso. E uno scrisse addirittura: qui è impossibile, nella condizione in cui sono io è impossibile far peccati, perché non c'è nulla da scegliere. Io ho una condizione imposta, io sono nel nulla, quindi non posso nemmeno peccare. Poi ci sono altre esperienze che anche Gesù ha vissuto. Per esempio la solitudine che ti impone la morte di una persona amata. Questi giorni ve l'ho anche raccontato, ho vissuto la morte, mi pare, del mese di luglio, no, forse di aprile, qualche mese fa, la morte di un ragazzo di 23 anni. Io penso ai genitori a cui muore un figlio, chi lo gestisce? Chi elabora questo lutto? Ci si fa a elaborare un lutto così? Io credo, non dico dimenticarlo, è impossibile, ma anche elaborarlo non è tanto facile. Soltanto un grande amore per la vita e una grande fede ti può aiutare a gestire una cosa di questo genere. Anche Gesù, Gesù non ha figli, ma anche Gesù è successo. Il babbo l'ha visto morire. I Vangeli non dicono nulla, ma l'ultimo racconto che si fa di Gesù a 12 anni, 12-13 anni, è quello della perdita al Tempio. Poi silenzio assoluto, si ripiglia il racconto quando lui ha 30 anni e Giuseppe non c'è più. Quindi anche Gesù ha vissuto, la sua mamma ha vissuto la morte del figlio, lui ha vissuto la morte del padre. Mi viene in mente Lazzaro anche, vi ricordate? Quando piange davanti alla morte di alla tomba di Lazzaro. Io credo che c'è anche un'esperienza simile. Io l'ho vissuta spesso nella mia vita nel rapporto con gli adolescenti. Un amore non corrisposto, la solitudine che provi di fronte a un amore non corrisposto, che è di tutte le età, ma specialmente dai 15 ai 25 anni, dai 13 ai 25 anni, una solitudine in cui spesso, io ho trovato spesso ragazzi che pensano al suicidio anche di fronte a esperienze come questa. E anche questo fa parte della fatica di vivere. Ma talvolta la solitudine imposta non è indifferenza o negazione dell'altro. A volte è necessaria. Pensate a Gesù, per esempio, che appare alla Maddalena. Dopo la morte e la resurrezione, quando riappare ad alcuni discepoli, la Maddalena lo cerca disperatamente, lo trova nel giardino e quando lo vede gli si butta addosso e l'agguanta dicendo: ora non ti lascio più, ecco. E lui gli risponde: non mi trattenere, devo andarmene. C'è quindi un abbandono, un taglio del cordone ombelicale che ti fa provare un'esperienza di solitudine difficilissima, brutta, spaventosa, ma che è vita, è un parto, sono doglie di parto. Anche questo è un aspetto della solitudine importante. Uno ne farebbe volentieri a meno, ma se vuole crescere, deve accettare o cercare addirittura questo taglio del cordone ombelicale. Un vero educatore accoglie, ma respinge quando uno si aggrappa. Ma la Maddalena si aggrappava a Gesù. Gesù si accorge che la sofferenza di una che non vuol crescere, che non vuole imparare a fare da sola. C'è anche una solitudine, io questa forse è quella che a me personalmente mi è rimasta più impressa. C'è una solitudine, Gesù l'ha provata anche, il Vangelo racconta un episodio a questo riguardo, una solitudine che è il prezzo da pagare per fedeltà alla propria coscienza. Una volta Gesù sta parlando, non sto a dire di che cosa perché si fa troppo lunga, se no. Sta parlando di un argomento non gradito alla gente. E allora, dice il Vangelo, alcuni cominciarono a nicchiare e se ne volevano andare. Un propagandista, un capo partito, un capo scuola avrebbe detto: aspetta, aspetta, rivediamo un po', se no mi scappano tutti. Ecco. E Gesù, vi ricordate come reagisce? Quando vede che alcuni se ne vanno perché è troppo duro quello che lui sta dicendo, rivolto ai suoi, dice: volete andarvene anche voi? Questo è ciò che io vi propongo. Se volete andarvene, sono disposto a rimanere solo anche. Questo, se devo essere sincero, io questo problema l'ho sentito. Forse è quello che mi ha pesato di più. della mia vita di prete, quando per restare fedele alle cose in cui io credevo, giuste o sbagliate che fossero, ho sentito formarsi il vuoto intorno a me. Io non ho un rapporto molto fitto con la Chiesa fiorentina. Io me lo ricordo quando i preti hanno smesso di salutarmi e mi sono sentito isolato. Viene la voglia, per recuperare quei rapporti, viene la voglia di dire: cambio atteggiamento, non le dico più certe cose. Io credo, mi ha consolato vedere che anche Gesù si è trovato in queste condizioni. Ma lui ha risposto con decisione dicendo: volete andarvene anche voi? E vi ricordate quella volta che Pietro risponde: maestro, ma se andiamo via da te, da chi andremo? Anch'io sono turbato, sembra dire Pietro, anche a me verrebbe la voglia di non accettare le cose che hai detto, ma tu solo hai parole di vita. Ebbene, c'è un altro problema, mi piacerebbe tanto parlarne di questo, problema molto complesso, non è certo l'omelia il momento di parlarne, ma se a voi va, io sono disposto a parlarne, per esempio, alla riunione biblica del lunedì, cioè il celibato di Gesù. Quanti motivi ci saranno? Perché Gesù non si è sposato? E guardate che non c'è un motivo solo, sono tanti i motivi che potremmo elencare. C'è chi dice, per esempio, a me sembra una motivazione un po' banale per essere la motivazione principale, ma c'è chi dice che Gesù non si è sposato perché per sfuggire al controllo del clan. Non era la famiglia l'unità di misura a quei tempi, era il clan, quindi capoccia con figli sposati, con figli magari sposati anche loro, quindi il clan poteva essere anche di 20-30 persone, e il capoccia aveva un'autorità fortissima sul clan. Il Vangelo lo racconta un episodio di questo genere, non so se ve lo ricordate. Gesù, dice, ha già iniziato la sua vita pubblica ed è già visto con sospetto dai capi del popolo. E allora, dice, un giorno i parenti di Gesù, compresa sua madre, andarono a trovarlo, mentre era per la strada a parlare, per portarlo via, perché dicevano, parole testuali del Vangelo, perché dicevano che era diventato pazzo. Quindi nel clan di quel tempo si facevano queste cose. Il capoccia si sentiva responsabile di quello che faceva uno appartenente al clan. C'è chi dice che uno dei significati del celibato di Gesù possa essere questo. Non sposandosi, quindi non c'era né la moglie né figli, lui rimaneva solo ed era più libero di fare quello che credeva. Ma chissà quanti altri motivi ci possono essere. Io ne indico uno che mi sembra importantissimo, di cui non si parla quasi mai. Ricordiamoci che la società di Gesù è una società natalista, quindi una coppia senza figli è una coppia atipica, maledetta da Dio. La donna che non ha figli è punita da Dio per questo ed è guardata con sospetto. Gesù afferma implicitamente, non sposandosi, ricordate che l'uomo, il maschio, nella società di Gesù verso i 14 anni si sposavano, le femmine a 12. Gesù a 30 anni, ci racconta il Vangelo, e sempre secondo i Vangeli almeno, non si è sposato. Che ci fa questo celibe, questo tardone, si dice a Firenze, che ci fa nella società del tempo? La gente chiacchiera. Gesù una volta si riferisce alle chiacchiere che fanno su di lui, sembra almeno. Lo dice con una parola per noi ormai che non dice molto, ma che a quei tempi diceva molto. La parola eunuco. Eunuchi erano i maschi che venivano castrati per fare gli assistenti nell'harem dei ricchi, perché non potessero mettere incinta le mogli del signore, del padrone, del re. Gesù, una volta parlando, dice: ricordatevi, ci sono degli eunuchi che nascono così. Eunuco lì potrebbe voler dire infecondo, forse, immagino, non castrato. Ci sono degli eunuchi che nascono in questo modo. Ci sono altri che li fanno gli uomini per motivi particolari, per esempio quello dell'harem, come diceva. Ma ci sono anche degli eunuchi che lo fanno per il regno di Dio, per allargare la loro paternità e fraternità su chiunque, a cominciare dai più soli, dai più disperati. E sembra dire Gesù: io sono fra quelli. Sembra, non lo dice. Probabilmente però pettegolavano su questo celibe ormai trentenne che non aveva una famiglia. È vero, alcuni dicono che si cominciava già a parlare dell'importanza del celibato. Io però non me ne intendo, bisogna essere degli storici. Per esempio gli Esseni, che sono contemporanei a Gesù, era un gruppo di ebrei che già, sembra, praticassero il celibato. Comunque era un'esperienza minoritaria, su quello non c'è dubbio. Gesù ha questa battuta sugli eunuchi, un po' misteriosa, no? Non è molto chiara, ma queste tre cose le dice: ci sono degli eunuchi che nascono tali, quindi degli impotenti. Sono gli eunuchi, forse gli omosessuali del tempo, non lo so, essere infecondi allora, non unirsi con una donna, era considerato una mancanza gravissima al tempo di Gesù. Ci sono degli eunuchi fatti dagli uomini, quelli a cui alludevo, altri, sembra dire, non sono queste le parole, lui dice, altri per il regno di Dio. Noi si potrebbe parafrasare dicendo: altri scelgono di esserlo per amore del regno di Dio. Ma qual è il significato, quello che a me sembra fondamentale, del fatto che Gesù è rimasto celibe? Come dicevo prima, siamo in una società natalista in cui non è compreso il fatto che uno non si sposi e non possa avere figli. Gesù rompe questa concezione fisicista della fecondità. L'unico modo per essere fecondi non è quello di mettere al mondo dei figli. Io conosco persone che hanno figli ma non sono affatto fecondi, perché i figli li hanno portati via tutti, li hanno mandati in adozione, perché li hanno abbandonati. Conosco persone che biologicamente non sono né padri né madri e sono feconde. Feconde intendo dire che le loro relazioni di amore contagiano vita, speranza, voglia di vivere. Gesù, sembra dire, rinuncia alla paternità biologica per affermare l'importanza di quest'altro tipo di fecondità. Sfido chiunque io a dimostrarmi che Gesù non è stato fecondo pur non avendo figli. E allora questa solitudine di Gesù è una solitudine veramente feconda, che rompe una mentalità chiusa che valorizza soltanto la fecondità biologica, dimenticando che l'amore o è fecondo sempre o non è amore, è pura strumentalizzazione dell'altro. Ecco, questo era quello che mi sentivo di dirvi. Sono temi, secondo me, molto importanti e sono temi che viviamo tutti, non sono superati. Gli accenni che ho fatto del Vangelo, che parla delle solitudini di Gesù, parla anche delle nostre solitudini. Siamo tutti dentro questo tipo di esperienza. Io spero di avere la possibilità di riparlarne con voi. A me piacerebbe anche approfondire molto il senso del celibato di Gesù, del perché Gesù non si è sposato. Almeno io non voglio, facendo rigidamente lo storico, almeno a detta dei Vangeli, non si è sposato e non ha avuto figli. Ha avuto, secondo il linguaggio dei Vangeli, fratelli e sorelle, che metterebbe in crisi la fede invece nella verginità di Maria. Però, a me, sinceramente, non è che mi interessa molto. Non cambia nulla se Maria ha avuto altri figli anche. Perché spesso nel Vangelo si parla di fratelli e sorelle di Gesù. Comunque lasciamo andare. Torniamo invece a riflettere su questo aspetto della solitudine della vita di Gesù, che è anche la nostra, di cui in alcuni casi è negativa, in altri casi invece è un parto, è feconda. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.